Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Riprendiamo le nostre puntate di Transfeminonda, grazie per averci seguito durante tutto lo scorso anno, è una nuova stagione e cominciamo con una puntata molto molto particolare. Sì, perché Transfeminonda si è spostata a Milano, per poter raccogliere durante la marcia del 2 ottobre in occasione della pre-COP le voci di chi ha partecipato a questa tre giorni intensa, piena di azioni, di incontri per la giustizia climatica, il grido di non c'è più tempo, è ora. Migliaia di persone hanno partecipato alla marcia organizzata dai comitati studenteschi che c'è stata la mattina dell'1 ottobre e poi anche alla marcia del 2 ottobre in cui tantissimi movimenti, comitati, la Climate Justice Platform hanno partecipato con persone che hanno raggiunto Milano anche da luoghi molto lontani. C'è stato un molto interessante Climate Camp che appunto ha dato la possibilità a queste persone di incontrarsi, di avere un punto di riferimento, ma anche di vivere appunto incontri, dialoghi e possibilità di organizzare delle azioni che sono state tantissime in tutti questi giorni. La marcia è stato un finale molto intenso, molto energetico, è partita da Largo Cairoli ed è arrivata fino a City Life, passando davanti al Mico, e dove appunto questa marcia è stata raggiunta da Extinction Rebellion, che ha mantenuto un accampamento di tre giorni proprio al cancello 2 del Mico. E la lotta continua ed è più forte che mai, un movimento forte, un movimento intergenerazionale, un movimento che vede presenze assolutamente diverse, e in questa puntata di Transfeminonda vi facciamo ascoltare proprio le voci del protagonista di queste giornate e vogliamo anche darvi appuntamento al Climate Camp che ci sarà dal 29 al 31 ottobre a Roma, organizzato dalla Rete Ecosistemica Roma. Cos'è la Rete Ecosistemica Roma? Una rete che si è costituita, che vede al suo interno Fridays for Future, Extinction Rebellion, la campagna sul plant-based food, Corpi e Terra di Non Una di Meno, l'AMPI, tutto il coordinamento della rete dell'acqua, tantissime presenze di centri sociali come Acrobax, Scoop e altre realtà di movimento romano che si va ampliando sempre più e che proprio oggi, 9 ottobre, vede anche una manifestazione che è stata lanciata dalla campagna No al Fossile proprio questa mattina in contemporanea con Transfeminonda alle 11 al MITE, il Ministero della Transizione Ecologica, così come piace chiamarsi, mentre devo dire che durante la marcia questo greenwashing di questo ministero appunto è emerso tantissimo, come appunto emergerà proprio questa mattina durante la manifestazione. Fate ancora in tempo a raggiungerla e ad ascoltare il nostro programma mentre andate alla manifestazione. Ed ecco a voi le voci che abbiamo raccolto in questa giornata. La prima intervista è quella a Juan Pablo, che è del popolo Yupka, e che era in piazza Duomo, in questa azione che c'è stata organizzata da Survival e Extinction Rebellion, e che vi racconteremo appunto successivamente. E vogliamo proprio dare la precedenza a una persona che viene da una nazione indigena e che può raccontarci direttamente qual è la situazione nel suo territorio.
Juan Pablo, ¿desde qué territorio tú vienes? ¿Desde qué nación? ¿Qué pasa con tu pueblo en este momento?
Hola, buenos días. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y soy actualmente delegado internacional del pueblo indígena Yucpa, pueblo indígena que hace parte de los 115 pueblos indígenas que todavía sobreviven en Colombia.
Sono Juan Pablo e sono qui come delegazione che rappresenta il popolo Yupa, che è una delle 115 nazioni che sopravvivono in Colombia.
De esos 115 pueblos indígenas que desde una primera lectura se podrían considerar como una riqueza étnica y cultural para Colombia, pero para el mundo también, desafortunadamente se encuentran en inminente riesgo de extinción en la actualidad.
E di questi 115 popoli che rappresentano sicuramente una ricchezza sia per la Colombia che per tutto il mondo, c'è attualmente un grande rischio di estinzione.
Los pueblos indígenas en Colombia constituyen demográficamente el 2% de la población aproximadamente y se encuentran en los territorios más biodiversos y eso es lo que ha constituido desde hace 529 años la intención de liquidarlos y de exterminarlos de este mundo moderno donde parece que no se tiene espacio.
I nostri popoli indigeni, rappresentano il 2% della popolazione totale di Colombia e tra l'altro vivono nei territori dove la biodiversità è ancora presente ed è per questo che la logica colonizzatrice, la logica delle multinazionali, dei poteri degli altri stati tentano appunto di eliminarli.
El pueblo indígena Yucpa, desde hace más de 5 siglos, perdió el 90% del territorio ancestral y actualmente se encuentra confinado prácticamente en las tierras más áridas y menos productibles de la serranía del Perijá, que es una montaña que hace frontera entre Colombia y Venezuela en el norte de Colombia.
E nello specifico il popolo Yupa ha perso in questi ultimi anni il 90% del suo territorio e risulta adesso in questo momento confinato nella parte più arida del suo territorio, appunto nella serra che è al confine tra la Colombia e il Venezuela.
Esa pérdida tan importante del territorio ancestral se traduce en el exterminio cultural del pueblo Yucpa, así como de otros también, porque nosotros tenemos una cultura oral y, por ejemplo, los abuelos, para enseñarle a las nuevas generaciones dónde es el lugar que se caza, pues ya no tenemos lugar donde se caza, cuáles son las plantas medicinales para nuestra medicina, ya no se encuentran porque ya no las tenemos, dónde encontramos los diferentes elementos para hacer nuestra cultura, ya no lo encontramos, entonces esa pérdida del territorio constituye una voluntad de exterminio cultural para el pueblo indígena.
E questa logica e questo spostamento dal territorio ancestrale è una grande perdita per questo popolo, perché ovviamente la cultura del popolo Yupa è una cultura che si trasmette soprattutto oralmente e quindi il fatto che non ci siano più, per esempio, i luoghi dove si stabiliscono le relazioni tra le persone, no? Diciamo della casa, ma soprattutto i luoghi dove ci sono le piante medicinali, quindi la possibilità anche di passare questa questa cultura alle giovani generazioni, il fatto di non poter essere nella terra dove ci sono e c'erano tutti i luoghi sacri, ovviamente possiamo parlare di sterminio culturale.
All'interior del nostro territorio si installò una empresa multinacional carbonífera de Estados Unidos que se llama Drummond y que creó una de las minas a cielo abierto de carbón más grandes de Colombia. Y por ejemplo, yo estuve la semana pasada en Alemania en la mina a cielo abierto más grande de Europa, y la que nosotros tenemos en nuestro territorio es 16 veces más grande que la que se encuentra en Alemania.
Nel territorio ancestrale dove noi abitavamo si è installata una miniera di una multinazionale europea. Questa miniera si chiama Drummond, è una miniera enorme. E faccio come esempio il fatto che appunto la settimana scorsa sono stato in Germania, proprio in una delle grandi miniere, e quella che si trova nel nostro territorio è 16 volte più grande di questa miniera in Germania.
Y algo que es importante de pronto para concluir es que el gobierno nacional de Colombia se enorgullece de la diversidad étnica y cultural que existe en el país, pone en valor esa riqueza en las postales, en las fotos, para visibilizar el país en el exterior, para promover el turismo, por ejemplo, pero toca que todo el mundo sepa, ustedes que nos están escuchando, que esa diversidad, esa belleza, esos que aparecen con plumas, con pinturas en las fotos, en realidad en sus territorios están totalmente olvidados y a punto de desaparecer.
La cosa più grave è che per esempio il governo della Colombia si fa bello all'esterno con cartoline, con foto di questi meravigliosi popoli indigeni, no? Con le piume, con le facce dipinte, ma quello che bisogna sapere è che questi popoli sono completamente abbandonati da questo governo, quindi è un'operazione di pulizia della faccia, semplicemente per promuovere il turismo dall'estero verso la Colombia, mientras estos pueblos continúan a ser exterminados.
Entonces, una manera de actuar es no caer en esa lógica, y yo creo que una manera de actuar más pragmáticamente desde la sociedad italiana y europea es boicotear el turismo en Colombia, no ir a Colombia seducidos por esa imagen que están vendiendo de Colombia, porque hacerlo significa contribuir y caer en esa lógica mentirosa che sta montando il governo nazionale.
E l'appello che fa sia alle persone in Italia che in tutta Europa è quella del boicottaggio al turismo in Colombia, perché partecipare a questo significa entrare, cadere in questa logica appunto di pulizia di facciata che fa il governo colombiano, e invece per poter davvero solidarizzare e allearsi con la lotta dei popoli indigeni in Colombia, la cosa migliore è assumere il boicottaggio del turismo in Colombia come fatto assolutamente importante da ora in avanti.
Muchas gracias.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes,
tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede.
Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Dice proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato di Calle 13, non si può comprare la terra, non si può comprare il vento, non si può comprare il sole, non si può comprare la vita, e qui si respira rotta. E continuiamo con il nostro programma. Juan Pablo ha partecipato all'azione che c'è stata poi in Piazza Duomo e che ci racconta adesso Laura di Survival.
Piazza Duomo, siamo al 2 ottobre, appena finita l'azione dell'occupazione del 30% della piazza, un'azione lanciata da Survival e da Extinction Rebellion e da il gruppo studentesco 17, giustamente mi ricordano. È stata un'azione molto, molto partecipata. Da che cosa nasce l'idea di questa azione?
In questo momento si sta discutendo ai tavoli della pre-COP 26, ma in realtà ci sarà a breve anche la COP 15, dove verrà approvata molto probabilmente la proposta di trasformare il 30% del pianeta in aree protette entro il 2030. Questa proposta significherebbe vite distrutte di oltre 300 milioni di persone, tra cui i migliori custodi della natura, ovvero i popoli indigeni. Non lo vogliamo permettere, soprattutto questo modello di conservazione coloniale e razzista non lo applichiamo ai nostri territori. Con l'azione di oggi a Piazza Duomo abbiamo voluto dimostrare cosa succederebbe se questa proposta venisse messa in pratica. Quindi dobbiamo fermare questa grande bugia verde che non serve altro a distrarci da quelli che sono i veri responsabili e le cause dei cambiamenti climatici, e quindi una questione di giustizia ambientale e giustizia climatica.
Ecco, noi vediamo costantemente che le nazioni indigene sono assolutamente attaccate, ci sono tantissime persone e tantissime attiviste che spariscono o che vengono assassinate, c'è un altissimo numero di assassini che in questi ultimi anni si è assolutamente incrementato. Abbiamo visto negli ultimi mesi un grande fermento anche da parte delle popolazioni indigene, soprattutto in Brasile, per quanto riguarda appunto la legge del marco temporale che il governo del Brasile vuole approvare. Ecco, in che modo non solo lavoriamo per impedire che questo ci sia, ma lavoriamo per impedire alle nostre multinazionali e quindi al capitalismo di continuare a svolgere questo ruolo di estrattivismo, di colonizzazione all'interno di quelle terre, ma anche all'interno dei nostri territori.
La cosa importantissima da ricordare è che i popoli indigeni non solo subiscono violazioni dei propri diritti umani, anche territoriali, dal sistema appunto capitalista, neoliberale e estrattivista, ma sono coloro che subiscono maggiormente le conseguenze del cambiamento climatico e della distruzione ambientale di cui loro non sono responsabili. Oltre ciò, loro subiscono e stanno subendo, e con queste proposte potrebbero subire ancora di più, quelle che sono le conseguenze delle false soluzioni che vengono proposte per i cambiamenti climatici. Quindi stiamo parlando di abusi di diritti umani commessi nel nome della conservazione. Questo è importante ricordarlo, perché ci ricordiamo spesso ed è facile attaccare una multinazionale petrolifera, una miniera e quant'altro, ma purtroppo anche le grandi ONG della conservazione, con cui fanno partnership queste grandi organizzazioni, queste grandi industrie, anche loro sono responsabili di abusi di diritti umani.
Ecco, durante questi giorni della pre-COP qui a Milano c'è stato un climate camp, no? C'è stato e c'è ancora un climate camp. Voi ne fate parte, ci potete raccontare un po' che clima c'è, che cosa è successo nel climate camp, ci sono stati incontri, laboratori, che tipo di sensazione si vive all'interno del campo?
Il Milano Climate Camp, che è ancora in corso, in realtà siamo praticamente poco oltre la metà, è iniziato il 30 settembre, si chiuderà domani 3 ottobre con un'assemblea di chiusura, ed è organizzato e gestito dalla Climate Justice Platform, che è una piattaforma, un insieme di più di 70 realtà internazionali, globali ma anche locali, e l'idea è quella che sotto non si può parlare di giustizia ambientale senza parlare delle lotte locali ma anche delle lotte internazionali. Per quanto riguarda survival, abbiamo portato ieri 1 ottobre un workshop sulla decolonizzazione della conservazione, abbiamo parlato insieme ad attivisti per circa 3 ore di quali sono le cause che stanno creando appunto gli abusi di diritti umani nei confronti dei popoli indigeni nel nome della conservazione. Stamattina abbiamo avuto un congresso con Fiore Longo, che è la direttrice della campagna per decolonizzare la conservazione, Juan Pablo Gutierrez, delegato internazionale del
popolo. Abbiamo intervistato.
Esatto, con Pablo Gutierrez, il delegato internazionale del popolo Yucba dalla Colombia, e che tra l'altro è stato qui oggi anche all'azione, hanno parlato di quella che è la grande bugia verde, appunto la proposta di trasformare il 30% del pianeta in aree protette.
E sentiamo adesso un'altra voce dal Climate Camp di Milano.
Il Climate Camp è una bellissima esperienza che sta avvenendo in questi giorni, appunto, in cui diverse realtà si stanno incontrando anche magari per la prima volta per collaborare e creare insieme delle occasioni di coesione fra i gruppi diversi che sono tutti legati dal tema dell'attivismo climatico. E spero che ci saranno presto altre situazioni come questa, perché stanno portando un sacco di belle vibrazioni.
Intanto possiamo annunciare che il 30 e il 31 ottobre ci sarà un climate camp a Roma.
Bello.
In occasione ovviamente del G20. Mm-hmm. Ci stiamo organizzando come rete ecosistemica romana. Mm-hmm. E quindi invitiamo in diretta tutte le persone che ci stanno ascoltando a partecipare a questo climate camp.
E molte esperienze, come dicevo prima, in questa grande manifestazione del 2, molte persone sono arrivate qui a Milano in bicicletta, sentiamo le loro voci.
Allora, siamo dei cicloattivisti, perché tutti noi, quasi tutti, siamo anche attivisti nei comitati, nelle cose, però abbiamo anche la passione per lo sport, per la bicicletta, eccetera. Allora abbiamo inventato questa associazione che si chiama Climate Riders, è appena nata da qualche mese, insomma. In realtà la nostra prima, come dire, biciclettato, il nostro primo ride è stato nel 2019, il 23 marzo, quando c'è stata la manifestazione a Roma dei comitati. Siamo partiti da Venezia, siamo arrivati a Roma e la cosa ha avuto un buon successo, e quindi ho detto: ma perché non utilizzare anche questo strumento dello sport, eccetera, per dare un contributo alla causa, insomma, climatica e più in generale, insomma, e quindi abbiamo messo in piedi questa cosa. Adesso siamo partiti l'altro ieri da Venezia, abbiamo toccato Venezia, città simbolo dei cambiamenti climatici. Siamo arrivati sull'altopiano di Asiago, devastato da Vaia. Ieri siamo arrivati al Garda, che ovviamente i laghi e i fiumi rischiano comunque molto come ecosistemi, proprio per il riscaldamento globale, l'eutrofizzazione, eccetera. E oggi abbiamo attraversato la pianura padana, che sappiamo come è messa in termini di cementificazione, di agricoltura intensiva, di allevamenti intensivi, eccetera, per essere qua oggi, insomma. Piccolo contributo sulla nostra pagina, e ci sono dei bei video che abbiamo fatto quotidianamente, insomma.
La pagina dove si trova?
Su Facebook, The Climate Riders.
Climate Riders, da Venezia a qui in bicicletta. Grazie, sono qui con Guido, che ci racconta del meraviglioso percorso ciclistico che è stato fatto da Roma a Milano proprio per arrivare qui.
Allora, un gruppo di pazzi, diciamo così, perché proprio pazzi e pazzi, si è messo in testa questa cosa di fare sti 900 km per portare un climate clock da Roma a Milano. Partiti da Roma il 24 settembre, giorno dello sciopero globale per il clima, siamo arrivati a Milano oggi per la grande manifestazione. Un ciclista ha fatto tutte le tappe, viene da San Paolo, adesso in Italia, e gli altri sono stati tutti ciclisti delle zone che si sono aggregati, hanno fatto 60 km, 70, chi 40, chi 100, ma alla fine saranno stati più di 200 persone che hanno partecipato alla cosa. E in tutti i paesi attraversati abbiamo portato il messaggio: c'è poco tempo per salvare il pianeta, dobbiamo agire subito. Agire ora, perché il pianeta non ce la fa più a essere sfruttato per fini di profitto, e dobbiamo cambiare il sistema, non il clima.
Ascoltami, ti faccio un'altra domanda prima di chiudere. Tu incorpori l'intergenerazionalità di Fridays for Future, mentre in Italia, per me che ho delle esperienze all'estero per esempio, c'è questa, come dire, un po' questa tradizione che i movimenti debbano essere per forza ed esclusivamente soltanto della parte giovane, no? Per esempio anche ieri, no? nella manifestazione c'erano tantissime persone e mi dicevano appunto che nell'intervista che ho fatto che è stata una manifestazione intergenerazionale. Tu come la vedi?
Beh, io come giovane di ieri, come hanno detto giustamente i ragazzi dei Fridays, rivolgendosi a noi giovani di ieri, mi rivolgo ai giovani di oggi. Questa esperienza che abbiamo fatto è proprio intergenerazionale, perché hanno partecipato ragazzi di Extinction Rebellion, Greenpeace, i Parents of Future, cioè persone di una certa età pure, i Fridays for Future rappresentati anche da persone di una certa età come me, e tutti insieme cittadini di tutte le età, e tutti insieme abbiamo portato un messaggio che cominciamo a portare anche nelle campagne, anche nei piccoli paesi. E devo dire che quasi quasi si trova più riscontro nei piccoli paesi che nelle grandi città. E questa è una cosa molto, molto interessante e molto bella, e noi vorremmo continuare con questi messaggi che sono da una parte dirompenti e dall'altra anche includenti.
E l'altra cosa, tu fai parte della rete ecosistemica di Roma, no? Questa rete che si è creata appunto e che vede insieme movimenti diversi come Fridays for Future, Extinction Rebellion, ma anche Animal Save, ma anche l'AMPI, e ultimamente abbiamo visto anche una grande apertura a centri sociali di Roma, abbiamo visto la presenza di Scoop, di Acrobax, di movimenti del Brasile come il Comitato Lula Vive. Ecco, cosa pensi di questa esperienza che è partita in questi mesi a Roma?
Beh, guarda, io, come dicevi tu, sono un giovane di ieri, come dicevamo, e quindi ne ho viste tante. La grande difetto nostro, allora, i temi che portiamo adesso, che portano i Fridays, che porta Extinction Rebellion e via dicendo, sono gli stessi temi che portavamo noi 20 anni fa, quando eravamo a G8 a Genova. e quindi non è che ci sono grandi novità sotto il sole. La grande novità spero che sia il fatto che invece di dividerci per una volta cercheremo di unirci. La rete ecosistemica è un esperimento interessante e speriamo che abbia un grandissimo successo.
Grazie mille Guido.
E sentiamo ora il racconto di Emanuele di Fridays for Future Roma, che appunto ci parla della manifestazione organizzata dai comitati studenteschi per la giustizia climatica del mattino del 1 ottobre.
Allora, la manifestazione possiamo dire che sia stata un grandissimo successo e che è stata attraversata da, insomma, persone di tutte le età, da tutte e tutti, ed è stato importante vedere anche bambini e bambine delle elementari accompagnati dai genitori, che infatti c'erano delle foto in precedenza, non sappiamo quanti sarebbero venuti, ma alla fine erano tanti, ma anche tantissime persone, perché ci dicono sempre voi siete solo i giovanissimi, no, ci sono anche le persone adulte che hanno chiesto, alcuni ci hanno detto abbiamo chiesto un permesso al lavoro perché ci credevamo, ci siamo spostati da altre regioni, insomma questo è importante. Pensiamo tutte e tutti che voglio dire che il movimento per la crisi climatica è riuscito a sopravvivere alla pandemia, che molti hanno capito anche il nesso fra la pandemia e la crisi climatica, e che adesso è appunto il momento di radiazione per il decennio fondamentale del clima. Ieri hanno parlato tantissimi i MAPA, il Most Affected People in Areas, cioè quelle persone del sud del mondo che sono le più colpite. Ha parlato Vanessa, che ha fatto un discorso bellissimo anche sul debito dei paesi del sud del mondo, chiedendo anche una rinegoziazione del debito, e che il peso dell'esternalizzazione ambientale non ricada tutto su paesi come lei dell'Uganda, ma anche persone dalle Filippine o persone anche ovviamente europee che parlavano assumendosi la responsabilità per il proprio paese. Ed è anche impressionante, penso, vedere persone così giovani, ragazze e ragazzi, che si assumevano un po' la responsabilità per le generazioni precedenti.
Un po' di slogan, un po' di slogan. Cartelli, abbiamo visto veramente una eterogeneità di messaggi molto interessanti, intersezionali. Te ne ricordi qualcuno?
Allora, sì, allora, sicuramente The Time is Over, ricorrente. Poi ci sono stati tantissimi cori, diciamo, che hanno attraversato la città. Se ci rubano il futuro noi blocchiamo la città, va bene. E poi ovviamente i cori internazionali, Power to the People, che ha riecheggiato per tutte le strade, ma anche Keeping in the Ground, che è stato partecipatissimo per, no, dire, appunto, ovviamente i fossili, no, tenerei nel terreno, devono stare là.
E poi un CO2 palle e un bla bla bla. Grazie Manu.
E proprio alla partenza del corteo siamo stati travolti da un gruppo di verdure assolutamente energetiche. Sentitele.
Lotta dura con la verdura, 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 lotta dura con la verdura.
Allora, il Plant Based Treaty alla manifestazione di Milano.
Ciao, andate su plantbasedtreaty.org
per
firmare e aderire
alla campagna.
Campagna
per
la nuova campagna di Animal Save, contro, diciamo, l'attuale sistema di produzione alimentare, per facilitarla e chiedere ai governi di passare ad un sistema alimentare a base vegetale, se no totalmente vegetale.
Ok, grazie.
E il corteo è stato attraversato moltissimo dai temi della produzione agricola. Sentiamo Dante.
Ciao a tutti, noi del distretto di economia solidale cerchiamo di promuovere tutte le attività agricole, visto che siamo in un parco agricolo, tutte le attività agricole improntate ovviamente sull'agricoltura biologica, difesa del territorio, biodiversità, sovranità alimentare, condivisione con gli agricoltori e non solo con gli agricoltori, ma anche con chi fa logistica, di tutte le tematiche, i problemi i progetti e le attività che si svolgono nel territorio. Stiamo facendo insieme tante attività, tante cose insieme e siamo contenti dei risultati ottenuti.
Ho letto qui un cartello che dice meno supermercati, qual è l'alternativa?
L'alternativa è la distribuzione solidale. Proprio qui di fronte a noi stanno marciando le persone di Rimaflo Fuori Mercato, che è un soggetto legato al distretto di economia solidale, che fa logistica solidale. Quindi attraverso gli ordini che si fanno ormai via internet, eccetera, eccetera, appoggiandoci ad agricoltori e fornitori non solo del Parco Sud ovviamente, ma anche di altre zone d'Italia, perché l'olio di oliva piuttosto che le arance non le possiamo certo prendere in provincia di Milano, ecco, attraverso questi sistemi di logistica solidale noi proponiamo la distribuzione dalla campagna verso la città. Ma non solo, ci sono anche altre situazioni in cui sono gli agricoltori stessi che si consorziano per portare i loro prodotti in città. Tra le varie cose che facciamo, a proposito di agricoltura solidale, visto, noi non facciamo lotta allo spreco per il semplice fatto che noi non facciamo spreco. Tutto ciò che viene coltivato nei campi o viene consegnato alle famiglie, oppure viene anche dato gratuitamente alle famiglie povere.
Dante si riferiva a Rimaflo nel suo intervento e abbiamo qui Ibra, un lavoratore di Rimaflo.
Siamo qui per la manifestazione, perché è una manifestazione per la clima, che comunque siamo in una situazione in questo momento che praticamente abbiamo bisogno di uscire fuori a fare sapere comunque il governo che comunque la situazione è fuori controllo sul fatto che la clima è da curare in questo momento, sulla agricoltura, sulle persone, sulla cultura c'è da lavorare un sacco di cose per poter cambiare la società, perché ogni cosa c'è la soluzione, se ci collaboriamo riusciremo a fare qualcosa, a migliorare questa situazione.
Tu lavori in questo campo?
Sì, io sono un operaio di Rimaflo Fuori Mercato, che praticamente faccio come un operaio comunque.
Grazie mille.
Non me la fa,
suonare le note degli ottoni nella marcia del 2 ottobre, come non poteva mancare uno striscione molto particolare che riportava questa frase: siamo tutto animale, ognuno nella propria diversità. Uno striscione che nasce da un percorso che è stato fatto e che vi abbiamo raccontato anche in Transfeminonda con la campeggia ecro transfemminista che c'è stata ad Agripunk a luglio, un lavoro che poi è continuato nella giornata aperta del 10 luglio ed è continuato anche nel laboratorio che si è tenuto alla ZAD, un laboratorio ecotransfemminista, ed è proprio da quella campeggia che è nato questo striscione, questo messaggio, perché la prospettiva è la liberazione per tutto, una liberazione che si lega alle pratiche di resistenza ma anche alle costruzioni di alternative, e Agripunk, il rifugio per tutti gli animali di Agripunk è proprio una pratica che va in questo senso. Il nostro esserci con i corpi, le nostre relazioni, il nostro parlare, ma soprattutto il nostro ascoltare, l'apprendere dalle pratiche di lotta e di resistenza di altri territori, il contaminarci è fondamentale. E c'è sempre una grande resistenza politica alla diversità quando questa viene affermata, ma lo spazio politico va liberato per dare voce, forza, espressione politica a tutte le diversità, perché non c'è liberazione se non parliamo di una liberazione per tutti gli esseri viventi su questa terra. Abbiamo assunto questa parola terricidio proprio a partire dalla campata che è stata fatta proprio in territorio Mapuche più di un anno fa ormai, e proprio per significare quanto questa violenza strutturale colpisca tutti i corpi sicuramente delle donne, i corpi non conformi, quanto il capitalismo sia legato al patriarcato e quanto dobbiamo distruggere queste gerarchie di potere, queste gerarchie binarie fondate appunto sulla contrapposizione uomo-donna, sul discorso delle persone razzializzate, quindi sul nero-bianco, sui discorsi di potere delle espressioni appunto dall'abilismo, e anche dobbiamo affrontare questo discorso delle gerarchie di specie, perché in fondo l'essere umano ha vissuto un processo determinato dalla sindrome del divino, un'autorappresentazione del proprio potere che lo porta a pensare che si possa disporre di altri corpi, si possa considerare tutto come una risorsa. Non è Dio, ma l'uomo che ha fatto Dio a sua immagine e somiglianza, ha deciso quindi di descriversi, di autonarrarsi come l'Homo sapiens per legittimare e giustificare qualsiasi forma di dominio e di potere esercitato, per deresponsabilizzarsi, per normalizzare, per rendere tutto questo un processo normale. Ma se vogliamo davvero costruire un mondo dove quepan muchos mundos, un mondo dove ci sia lo spazio per tanti mondi, dobbiamo rompere soprattutto questa gerarchia di potere imposta sulle altre specie, che è il paradigma poi delle gerarchie di potere e di oppressione in tutto l'altro nostro vivere. Se non ci fosse quella gerarchia, non potrebbe essere utilizzata come modello per tutte le altre oppressioni, per tutte le altre schiavizzazioni. Ecco, quindi è veramente, veramente importante, queste violenze, tutte queste violenze hanno una matrice strutturale, culturale comune, dobbiamo riconoscerla, combatterla attraverso le nostre lotte, quando sono agite sui corpi umani, ma anche quando sono agite sui corpi non umani. Ecco, questa è una critica radicale al sistema che riconosce anche questa relazione profonda tra i femminismi, gli ecologismi, perché ormai abbiamo la consapevolezza, e questo sta emergendo tantissimo nei movimenti queer, nei movimenti ecologisti, nei movimenti femministi, la consapevolezza che l'intersezionalità è l'unico spazio di azione possibile. Siamo delle persone intere, dobbiamo davvero costruire delle relazioni ecosistemiche, dobbiamo davvero ricostruire quell'equilibrio tra tutti gli individui viventi su questa terra per poter davvero continuare a vivere bene. E quindi non possiamo che fermare questo treno impazzito che sta correndo verso la distruzione e che continua a vedere nello sviluppo di una parte di questo mondo, di una parte potente di questo mondo, l'unica possibilità di uscita. Ma non è così. Quindi assumiamo le nostre responsabilità, non lasciamo i popoli indigeni da soli a difendere quella che è la terra, la vita ecosistemica in questo pianeta. Assumiamoci la nostra responsabilità nei confronti di questo mondo che sta determinando la distruzione di questo pianeta, di questo sistema capitalista, di queste multinazionali che arrivano da qui. Assumiamoci una responsabilità di lotta e di lotta forte per davvero determinare un mondo diverso, che è possibile, ma non è solo possibile, è assolutamente urgente e improcrastinabile. Grazie per averci ascoltato e vi rimandiamo al podcast che vi consente di riascoltare questa puntata se intanto siete andati alla manifestazione che c'è proprio oggi, ripeto, alle 11 davanti al MIT, organizzata da Fuori dal Fossile e sostenuta dalla Rete Ecosistemica di Roma e da molti altri movimenti, e ci ritroveremo nelle piazze e nelle strade perché è ora. Non c'è più tempo.